Al dialogo tra esperte PSE, oggi sul tema di grida mute, violenza familiare all'epoca del corona, pronto soccorso emozionale come strada per uscire dalla crisi, è il tema di oggi e sono contenta che oggi con me ci sarà Iris Schoening. Iris viene da Brema, molti di voi conoscono Iris dalle formazioni. È una formatrice PSE, supervisora PSE da tanto tempo, è il pedagogo in educatrice, una sorta di educatrice come professione di base, ha la formazione in somatic experiencing, è una psicoterapeuta e è una delle donne che sta dalla prima ora nel campo del PSE. Ha fatto il primo corso di PSE con Thomas a Brema, eravate in cinque, mi ha raccontato ieri, in un corso di 2 anni. Avete fatto veramente questa partenza in Germania, quindi benvenuta di cuore, bello che tu sia qui oggi. E grazie per l'invito, Barbara. Iris dice, Barbara, sì, abbiamo un grande tema di cui parleremo già. Si potrebbe riempire una giornata intera, però forse intanto per tutte le persone che parlano potete portare domande anche nella chat, anche in italiano, e cercheremo di integrarle nel nostro dialogo. Se no siete tutte in muto e di nuovo come un secondo canale c'è la traduzione in italiano. Quindi io ho fatto un po' di ricerche sul tema e proprio nel periodo di corona, a causa della situazione familiare, anche se adesso si è un po' ammorbidita, ci sono state le prime aperture, ma c'è stata questa grande riduzione e limitazione e la riduzione al nucleo familiare più prossimo e c'erano poche possibilità per i genitori di compensare quello che si accumulava. Quindi stare chiusi tra le proprie mura faceva sì che la vita si svolgesse solamente in questo ambito e noi sappiamo che c'è stato un aumento, le cifre adesso sono note, un aumento di 20% della violenza sui bambini e prima che adesso ci avviciniamo un po' a questa cosa vorrei andare a approfondire questa definizione di violenza. L'OMS ha già definito nel 2002 che la violenza è l'utilizzo effettivo, minacciato di forza fisica o psicologica rivolta verso la propria persona oppure contro un'altra persona, una comunità di gruppo e che porta effettivamente con una buona probabilità a ferite, a danni fisici, psichici o a deprivazione. Questa è la definizione dell'OMS sul tema e noi differenziamo le diverse forme di violenza e noi quello di cui parleremo sarà la violenza familiare. E quindi da una parte avremo la violenza sui bambini e sui ragazzi fino al 18° anno, però anche intendiamo la violenza verso il partner o la partner, molto spesso sono coinvolte le donne. E anche di qua, anche per questo i bambini sono coinvolti in maniera indiretta perché stanno in questo campo di violenza. Quindi, come si può utilizzare delle misure di prevenzione rispetto alla violenza dei bambini? E questo tema anche per me è diventato molto, molto importante. Allora mi sei subito venuta in mente tu, Iris, perché tu lavori, oltre alle consulenze PSE, alle formazioni, tu lavori in un ambito in cui tu fai di veramente questa prevenzione primaria della violenza. Ci sono diversi gradini della prevenzione, prevenzione primaria, secondaria e terziaria. E nella prevenzione primaria E si inizia prima che arrivi la violenza, quindi si fa in modo che non si arrivi alla violenza, e magari hai voglia di raccontare dove lavori in questo ambito in clinico. Iris, sì, può essere che tanti non lo sappiano, quindi noi ci siamo già confrontate un po', e per tutte le persone che non lo sanno, devo stare attenta a non parlare troppo veloce. Per tutte le persone che non mi conoscono e che non conoscono il mio lavoro, è una struttura in regime di ricovero per minorenni e donne incinta. E quando accogliamo queste donne incinte, queste mamme, ci occupiamo di prevenzione primaria, e nella nostra struttura ci intendiamo una messa in sicurezza doppia della sicurezza del bambino. Quindi abbiamo il lavoro per i giovani e anche sul neonato. E di solito arrivano le mamme in gravidanza da noi, e quindi abbiamo. Lo dico così volentieri, che cerchiamo di essere l'avvocate di due persone. Siamo avvocate per le giovani mamme e anche per i bambini, e le esigenze e i bisogni sono molto differenti. I giovani vogliono stare fuori nella vita, vogliono avere poche regole, invece i bambini richiedono molto. E già inizia con la prevenzione primaria. Cerchiamo di vedere che queste giovani madri possano imparare anche che i loro bisogni sono importanti, però prima di potersi occupare di questi devono vedere che il bambino stia bene, e se ci si occupa bene del bambino, allora possono anche seguire tutti i loro bisogni. E noi li sosteniamo molto, in modo che possano vivere anche la loro giovane età. Però è veramente uno stress doppio in questa età, pensare prima al bambino e poi ai propri bisogni. Barbara, e quindi io chiedo, che età hanno le mamme che voi seguite? Iris, negli ultimi 2 anni si può dire che l'età media è stata 15-16 anni. È importante che siano sotto i 18 anni nel momento in cui vengono accolte da noi, e poi le più giovani che abbiamo avuto hanno avuto 12 anni, sono rimaste incinte a 12 anni, ha partorito a 13 anni, tanto tempo fa, però 13-14 anni ci sono ogni tanto. Però negli ultimi anni la media è tra i 15-16 anni. Barbara, ok, quindi possono venire se sono minorenni, e poi possono rimanere da voi? Iris, fino a un certo periodo. Iris, sì, se vengono anche con 13-14 anni, tutte hanno la possibilità di rimanere fino al 21° anno di età, e quindi può anche essere il più lungo soggiorno che abbiamo avuto, che io ho seguito. Quindi che io sono nella struttura responsabile di una mamma e di un bambino, però c'è sempre una persona responsabile per ogni coppia, per l'accompagnamento, per l'orientamento. Hanno sempre una persona di riferimento. E poi la cosa bella è che ci sono altre 6 colleghi dove comunque possono venire a conoscenza con queste diversità, e quindi hanno 7 modelli a cui si possono orientare, guardare, ah, lei fa così, lei fa qualcos'altro, e poi possono anche trovare la loro strada individuale, meglio e più sfaccettati, in modo migliore, più sfaccettati sono i modelli, più possono vedere cosa prendere per sé. Iris, qual è il background sociale con cui vengono con te queste, da te queste mamme? Potresti dire che vengono da punti sociali, da zone sociali, diciamo, conosciute o no? Iris, ma sì, si può dire che vengono da famiglie socialmente deboli o da hotspot sociali. Abbiamo anche altre cose. Abbiamo anche preso, ha avuto delle ragazze che sono scappate da alcune situazioni, e posso dire, tra virgolette, che abbiamo avuto anche ragazze che vengono da situazioni normali, però ovviamente a livello biografico portano qualcosa di diverso con sé. quindi hanno un altro approccio anche a livello sociale è diverso quello che fanno. È vero che questi genitori riflettono un po' di più e quindi può essere che è difficile. Una mamma l'ha descritto in maniera molto bella, dice ok, non posso, non posso. Io le ho detto, cioè la mamma ha detto alla figlia: non posso essere giusta con te perché io ti direi costantemente cosa fare, però io sono solo la nonna e non lo posso fare, non sarebbe giusto. È molto difficile sia per la figlia che deve lasciare la famiglia, sia per la mamma che deve lasciare andare la figlia. Però di solito è così che l'inizio è difficile, però poi imparano ad apprezzare molto, stiamo tutti insieme, siamo una comunità alloggio, abbiamo 7 posti per 7 ragazzi, 7 bambini, è molto bello perché c'è un tema che ci unisce, indipendentemente dal background che portano. Le ragazze che vengono da queste famiglie più deboli, di solito spesso abbiamo a che fare con persone che non vanno più a scuola e che non hanno più un orientamento da parte della famiglia, assenza di limiti e di confini, e è tutto indifferente, fanno tutto quello che vogliono, vanno in giro per le strade, non dovevano avere mai degli orari in cui tornare a casa. E per loro è un programma di grande contrasto se diciamo, ehi, qui non va bene, abbiamo bisogno di affidabilità, di regole, però possiamo parlare di tutto e la fiducia è la base del nostro lavoro. Che cosa diresti? Perché io, Barbara, perché io penso che quello che si trova rapidamente in questo contesto di aggressione nei confronti dei bambini. Dove da voi inizia questo lavoro di prevenzione? Come funziona? Hai voglia di descriverlo? Iris, molte delle ragazze che sono da noi conoscono questa aggressione, a volte anche così, che ci sono stati anche degli abusi sessuali che hanno vissuto. Ovviamente è abbastanza traumatico e drammatico per loro, o violenza fisica o psichica, o qualcuno che le urla contro, qualcuno che le rinchiude, però quasi tutte le ragazze che stanno da noi è una cosa che conoscono bene e non lo vogliono assolutamente trasmettere ai loro bambini, però sappiamo anche che questo è molto difficile. L'idea c'è in testa di non volerlo fare, però hanno avuto questa esperienza e questa esperienza così forte è nel loro zaino che portano con loro quando vengono da noi e poi a un certo punto arriva se il bambino fa qualcosa diverso da quello che loro vorrebbero, se il bambino la porta allo sfinimento, magari se il bambino le tiene ai capelli perché ha bisogno di tenersi, magari urlano subito, vedi, lo fai apposta, mi tiri i capelli perché non mi vuoi, e hanno questa interpretazione, e quindi va bene essere presenti e poter spiegare a loro che cosa significa, che spieghiamo a queste ragazze che cosa significa il comportamento dei bambini, e a volte, e non raramente, è così che quando i bambini sono un po' rilassati, e ci fanno subito vedere, ehi, ma guarda, cosa succede? Gli cerchiamo di far capire a loro che cosa vuol dire percepire nel corpo uno spavento. Magari loro sono in cucina, io gli rivolgo la parola in maniera un po' più, con la voce un po' più alta, e allora magari hanno uno scatto, e allora gli dico: Ok, descrivimi che cosa ti è successo. Allora me lo descrivono splendidamente, e gli dico: Ok, se tu fai anche questa cosa con il tuo bambino, anche il tuo bambino potrebbe avere la stessa sensazione, però noi ne possiamo parlare, tu ci puoi riflettere e io ti posso dire: mi dispiace che ti ho alzato la voce, però volevo darti la possibilità di percepire che cosa significa per il tuo corpo. Allora si ferma e dicono: aiuto, era possibile, era così terribile. E abbiamo questi momenti che sono molto legati alle situazioni in cui possiamo lavorare con loro. E E passa molto attraverso la propria espressione, il proprio vissuto corporeo, e poi dipende anche dagli effetti che gli ha fatto quando erano bambini, quali sono stati i momenti di paura, di sopraffazione, e anche molto spesso quando non si sono sentite viste, oppure questa esperienza di mancanza di affetto, di attenzione e di qualcuno che si occupasse di loro, questo aspetto della cura. È anche una grande parte, che viene rinutrita nella nostra struttura. All'inizio per loro è difficile perché hanno fatto questa esperienza di dover essere autonome molto precocemente, di dover farcela da sola molto precocemente e che non c'è nessuno che le sostiene. E adesso da noi è un'esperienza completamente diversa e ci si accorge come fa loro bene. Barbara, penso che tu hai molti aspetti in questa cosa che ci racconti. È la stessa esperienza che ho io nelle consulenze, che i genitori, e purtroppo spaventa quante persone hanno vissuto un'esperienza di violenza nella loro infanzia, e tu l'hai spiegato così, così bene, lo vorrebbero fare diversamente per i loro bambini, però non hanno idea di come possa andare perché non l'hanno vissuto su di sé e non hanno, lo vorrebbero fare diversamente, però non hanno l'idea di che effetto fa, di come sarebbe, e quello che io sento è che voi vi comportate molto da modello e mostrate le possibilità. Penso che succeda anche tra le mamme in questa comunità. Come lo possono fare in maniera diversa? Questo è un aspetto. Iris, sì, prova ad andare avanti. E il secondo aspetto è quello di cui parli tu e penso che venga dal tuo background PSE oppure non so se funziona così in tutte le strutture, è questa corporeità. Iris, sì, questo è un punto principale della nostra struttura perché io ci ho introdotto il PSE e quindi negli ultimi 4-5 anni ci sono state delle colleghe che ci si sono, che sono interessati al PSE e quindi non sono più da sola in questa struttura in cui lavoro. Sono da 22, da 23 anni in questa struttura. E per tutte le persone del PSE che ascoltano, ci è voluto veramente molto tempo prima di arrivare a questo riconoscimento di quello che noi facciamo con il PSE. Quindi non è che dai 20 anni fa sei andata lì e hai detto, ehi, sono una delle prime del PSE. Iris, sì, certo, io ho cercato di fare questo, sono partita piena di euforia, è veramente la cosa ideale per questa struttura, però ha avuto un sacco di vento contrario. Non so se adesso è già un tema oppure se mi allontano. E quindi c'è stata questa insicurezza, questa invidia all'inizio, è stata una conquista dura. Però, visto che questo mio lavoro mi sta veramente a cuore, sono rimasta. E adesso, quindi, ho visto che sono serviti 16 anni prima che siano germogliati i primi semi. Barbara, sì, quindi ci è voluto un sacco di tempo, un sacco di pazienza anche per arrivare a questa istituzione, per poter radicarti o vedere i germogli nella tua struttura. Iris, sì, esatto. Barbara, bello che tu parli anche di questo, ne abbiamo parlato ieri. È una cosa che conosco anch'io nell'implementazione nell'azienda sanitaria dell'Alto Adige, dove adesso abbiamo implementato ufficialmente il PSE nell'azienda. Anche qui è stato un processo che è durato molti anni e serve veramente questa grande pazienza. Se funziona, poi è una cosa bellissima. Però, nonostante tutto, comunque è stato molto importante portare il PSE anche nelle strutture. Ci sono un sacco di alti e bassi e serve proprio pazienza. Iris, sì, è quello che abbiamo detto ieri, visto che le istituzioni magari sono già presenti da prima e che le strutture sono già ben fissate, è molto difficile portare di qualcosa, qualcosa di nuovo e lasciare che si sviluppi e avere fiducia in qualcosa di nuovo, essere fiduciosi che possa portare qualcosa di buono. E a questo appartiene anche il fatto di lasciare andare il vecchio modello oppure di ampliarlo, di aprirlo. E quindi ci sono anche delle paure dei colleghi, dei collaboratori o forse dai capi, chissà da chi. E penso che qui, da quello che abbiamo detto ieri, possiamo solamente incoraggiare tutti a dire che vale la pena di rimanere e di avere pazienza e portare questo lavoro splendido in più istituzioni possibili, più strutture possibili. Barbara, penso che vada bene di nuovo fare questa deviazione. Su queste giovani mamme, di ritornare a queste giovani mamme di cui parlavi, se si guarda questa struttura in cui si arriva a queste mamme con la loro struttura corpo che ha vissuto violenza, violenza fisica, violenza psichica, che a volte è ancora più difficile di questa violenza fisica perché non lascia cicatrici visibili, e quindi come vivi? Iris, questa cosa, come possono cogliere e applicare il fatto di ricevere dei nuovi modelli dove forse si accorgono che loro ricevono un impulso di aggressione nei confronti del bambino? Descrivimi un po' come tu procedi e come tu accompagni in maniera concreta. Iris, sì, è vero, ci sono così tanti livelli di quello che succede. Quindi nel momento in cui hanno questo impulso aggressivo che di solito arriva dalla loro sopraffazione, quando arrivano ai loro limiti e non riescono più ad andare avanti, perché quello che loro hanno imparato è dover farcela sempre da soli. E adesso siamo lì a dire loro: sei una buona mamma se ti chiedi aiuto al momento giusto, non se tu ce la fai sempre da sola e se tu vai oltre i tuoi limiti e oltre i limiti del bambino. E questa è una cosa per loro assolutamente nuova e sconosciuta, e hanno bisogno di tempo e fiducia. E un tema molto importante è che loro si fidino a dedicarsi a una nuova struttura di legame, che si lasciano andare a un nuovo legame. Apro una parentesi, e a questo appartiene anche il fatto che nel momento in cui sono aggressive, che c'è questo potenziale di conflitto, come per esempio, diciamo, ok, il bambino riceve la bottiglia e è sul divano con tre cuccini, io dico, arrivo e dico, è una soluzione veramente creativa quella che tu hai trovata, però cerchiamo di guardarci questo bambino. Prova a descrivermi che cosa vedi e che cosa percepisci, che cosa mancherebbe al tuo bambino in questa situazione. Poi attraverso delle piccole deviazioni arriviamo a capire che è importante il contatto corporeo, che è importante il contatto visivo. E poi arriviamo anche velocemente, questo è un grande tema, alle nostre ragazze che non sono in grado di sopportare questa vicinanza perché non conoscono, non hanno mai appreso una vicinanza corporea in un senso positivo. Quindi questo contatto sostenente che noi invitiamo a dare ai bambini non l'hanno mai vissuto, e questa è una cosa che fa paura, che minaccia, è troppo stretto e troppo vicino, e quindi si arriva sempre a dei momenti in cui devono mettere il bambino e lasciarlo da solo. E quello che imparano con noi è che noi diciamo va benissimo, tu puoi dire adesso per me è troppo, lo dicono anche benissimo, dicono non ce la faccio più a tenerlo, è troppo pesante, e magari il bambino ha 3-4 settimane e non parliamo della cosa corporea, ma loro dicono non ho abbastanza sostegno per poter sostenere il mio bambino, questo è il messaggio che sta dietro. E allora io dico a loro che va benissimo, certo che tu lo puoi fare, però sai cosa? Il tuo bambino ha un altro bisogno. E allora io ti invito anche da guardare, di prendere la responsabilità come mamma, e abbiamo visto che cosa è importante per il tuo bambino. Allora puoi chiedere a me o a qualcun altro se ha voglia di tenere il tuo bambino e dargli la bottiglia. E tu puoi dire io non voglio, non ce la faccio, non ce la faccio più. E lo puoi dire, è permesso fare, però contemporaneamente ti occupi del fatto che il tuo bambino riceva quello di cui ha bisogno, e tu puoi stare in coerenza con le tue sensazioni. E questa è una cosa nuova per loro. Barbara è una cosa che mi affascina molto. Due cose, quindi, dovercela fare da sola, quello che hanno imparato da sola, non c'è nessuno per me, e spesso è una posizione interiore che hanno i bambini che hanno subito della violenza, vanno molto in queste strategie di evitamento, quindi cercare di non fare niente di sbagliato e quindi cercano di non scatenare nessun tipo di impulso che potrebbe scatenare una violenza contro di sé, quindi da una parte avere molto l'attenzione verso l'esterno e contemporaneamente gestire tutto all'interno di se stessi, tutti i carichi che portano, oltre al fatto di sentirsi in colpa, per sentirsi la causa della violenza che subiscono. Quindi c'è anche questa tematica della colpa e di vergogna che c'è dietro. E anche poi hanno un bambino, diventano genitori, tengono in braccio questo bambino e c'è questa vicinanza corporea che per noi è anche una cosa buona, però si accorgono, non ce la faccio più, arrivano al loro limite e quindi arrivare a questo riconoscimento e portarli passo dopo passo. Passo dopo passo a questa vicinanza e trovo che sia una cosa veramente bella, giorno giorno dopo giorno. Iris dice: sì, veramente è una struttura da 24 ore. E penso che è una cosa che sia possibile con questa visione più lunga che abbiamo. È un regalo che si può fare a queste ragazze per portare nel loro zaino anche questa esperienza, che possano imparare la fiducia anche e possano anche imparare che la vicinanza possa essere anche qualcosa di positivo, ma non solo minaccia. Iris dice: ok, portano minacce e abbiamo veramente un catalogo di cose enormi che portano con sé. È veramente importante che imparino la fiducia. Un'altra cosa importante è una volta in settimana abbiamo una riunione di team molto importante, a parte a questo periodo del corona, e una cosa molto importante per loro è che imparino a confrontarsi a confrontarsi a vicende, a parlare tra di loro. All'inizio sono veramente molto fisiche e devono imparare passo dopo passo ad avere diritto alla loro propria opinione e hanno il diritto di esprimersi con la loro opinione, però senza far male a se stesse o ai bambini, né con gli atti né con le parole. Quindi sono io che devo imparare che è prezioso quello che io penso, quello che io riflesso, che io percepisco, però lo devo esprimere senza violenza. E visto che siamo in questo periodo di pubertà, quindi di apertura ormonale in cui loro sono, per noi è bellissimo averle in questo periodo in cui c'è l'apertura a nuovi modelli, alla nuova applicazione di questi modelli. Perché io è veramente tanto tempo che sono in questa struttura e all'inizio continuavo a dire: ma non ne diventa niente di questo, è troppo complicato. Però nel frattempo, quando continuo a vedere queste ragazze, anche dopo, ognuna porta qualcosa con sé e anche i bambini hanno veramente qualcosa nel loro zaino e dei bei vissuti, dei bei ricordi. E queste sono le piccole basi su cui poi verrà costruito tutto il resto. Barbara, ieri mi hai raccontato di un progetto, perché tu hai detto, soprattutto in questa pubertà, c'è di nuovo questa apertura neuronale dove vengono elaborate questi cambiamenti a livello corporeo. È da tanti anni che tu accompagni questo progetto per bambini a livello scolastico che comprende anche questa prevenzione. Vuoi raccontare qualcosa? Iris, sì, è una cosa che viene ancora prima perché gli studenti hanno un progetto nelle scuole perché ancora non sono in gravidanza, quindi è un progetto per le scuole, scuola media e scuola superiore e noi. Prendiamo 10 studenti alla volta perché abbiamo dei simulatori dei bambini, che abbiamo queste 10 bambole che simulano dei bambini che piangono, che frignano, e abbiamo 4 rumori che fanno queste bambole, e in base a questi rumori i bambini hanno la possibilità di capire, i ragazzi hanno la possibilità di capire di che cosa hanno bisogno i bambini. Sono 4 giorni, dalle 9 alle 13, e siamo presenti anche nella classe con questo piccolo gruppo di studenti. E ovviamente il primo giorno parliamo della tecnica, di quello che si deve sapere, e poi si parla di tutti i temi che hanno a che fare con la genitorialità. Se si parla di ragazzi della seconda media, si parla ancora tanto di sessualità, quali sono i temi, cosa vorrei io come ragazza, dire di no è molto importante, quali sono i propri limiti. La cosa che connette tutti è il fatto di avere tutti un bambino, sia ragazze che ragazzi. Molto bello poterlo fare con il mio collega, perché lui è lì come modello di padre. È molto bello quando vanno a casa, sono dalle 9 alle 13, sono a scuola con questo modello del bambino, e poi lo portano anche a casa. E loro passano 4 giorni e 3 notte, e 3 notti con questo simulatore di neonato. E è molto bello se vengono dopo la prima notte, facciamo il giro la mattina in cui chiediamo come stanno. E alcuni che sono molto resilienti dicono è stato faticoso, ma e alcuni che dicono no, non ce l'avrei mai pensato, non avrei mai pensato che è così faticoso. Un bambino con un bambino vero è molto più facile che non con questa bambola. E dico no, beh, insomma, non veramente. Allora racconto come funziona nel mio studio, di quello che faccio. E ci sono tanti ragazzi che dicono alle ragazze: ehi, cavoli, è incredibile come rimanete tranquille, come lo prendete in braccio, sembra veramente vero. Dice: io già adesso potrei già scoppiare con questo bambino. E quindi i ragazzi danno veramente molto apprezzamento alle ragazze, e le ragazze dicono: eh beh, ma per voi è veramente inconsueto, e lo dovete imparare. Noi come ragazze lo troviamo veramente bello che voi vi impegnate a sperimentare come potrebbe essere diventare padri. E porta un nuovo confronto con questi temi, e noi parliamo della gestione, del handling, dell'irrequietezza. E quindi con il mio background di PSE parlo anche con loro, dico: ok, e se adesso tu pensi alla notte che hai passato, vuoi dirmi che cosa hai percepito, che cosa è cambiato in te, com'è cambiato nell'approccio con i tuoi amici, con i tuoi genitori? E lui dice: ok, sono molto più aggressivo del solito. E da cosa te ne accorgi? Ah, da questo e da quell'altro. E che cosa fai quando sei aggressivo? E allora tutti questi temi che abbiamo di solito nel PSE e passano attraverso questo simulatore di bambino, e abbiamo un gruppo piccolo e intimo in cui noi ne possiamo parlare, e abbiamo la sensazione che ci si accendano delle lucette e capiscono un sacco di cose di sé, e capiscono che cosa succede a non dormire la notte, e capiscono che effetto fa una notte insonne. E quasi tutti dicono: non avrei mai immaginato di reagire così, 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 in maniera così aggressiva. E io non avrei mai potuto immaginare che un genitore abbia un'aggressione nei confronti sul bambino, ma adesso lo riesco a capire, me lo riesco a immaginare. E quindi è molto importante per loro parlare dei propri pensieri, dare un'espressione a questo. E è veramente molto interessante quello che succede, quello che loro vivono in questi 4 giorni, in queste 3 notti, perché percepiscono molto intensamente quello che cambia al loro livello corporeo. E noi facciamo anche sempre un giro di riflessione. E noi ci vediamo di nuovo un'altra volta dopo 2 o 4 settimane, e facciamo una riflessione di questo simulatore del bambino. È veramente molto impressionante che hanno molto presente questo vissuto corporeo, e è una cosa veramente bella. È una cosa molto bella anche per voi, è che attraverso questo progetto che noi facciamo arrivano di nuovo in un dialogo con i genitori sul loro periodo infantile e ricevono una nuova possibilità di connessione con i loro genitori. Barbara dice: è di nuovo una nuova forma di prevenzione. Come tu dici, percepire questa di nuovo e istruire questa attenzione corporea, come tu dicevi prima, è una cosa che trovo veramente bella e anche poter riflettere sulla propria infanzia, invitare al colloquio con i genitori. Penso che sia una cosa veramente, veramente preziosa se sono pronti a farlo. Iris, e sarebbe una cosa bellissima se in ogni scuola potesse avere uno spazio, una cosa del genere sul tema diventare genitori, essere genitori. È veramente molto impressionante come si dedicano a questo progetto, Barbara, e iniziare veramente con un sufficiente anticipo. E penso che ci sarebbe tanto da lavorare sull'approccio all'aggressione, su capire che l'aggressione ci può stare, ma come la posso affrontare, come posso fare. Iris dice: io avrei ancora qualcosa da raccontare, mi viene in mente, visto che parlavamo di prevenzione, strutture per mamme e bambini, che tu dici, tu hai chiesto che cosa possiamo fare, che cosa possiamo dare loro, che esperienze fanno. E a me viene in mente, ne abbiamo parlato ieri, che quando le ragazze arrivano a una sopraffazione e hanno questo intreccio con i loro bambini, visto che tutte loro hanno un tema comune e che, visto che noi abbiamo avuto l'idea di dire: ok, forse per te è più facile approcciarti agli altri bambini e non, e forse quando si accorgono di essere così arrabbiate o così nervose, quando dicono: ma non ce la faccio, non ho più voglia del mio bambino, e l'altro bambino però è così carino in quel momento, allora se lo prendono, e forse per loro è più facile badare al bambino della vicina rispetto al proprio. E allora c'è sempre questo scambio di bambini, e per loro è più facile perché non hanno questo intreccio che hanno con il loro bambino, però possono dare molto al bambino magari della vicina distanza, rimanendo nelle loro competenze. Quindi diciamo: ok, a volte non riesci a tranquillizzare il tuo bambino, e a volte non riesci a tranquillizzare il tuo bambino perché sei in questo intreccio, allora forse è molto più facile fare un passo e allontanarsi di un passo e occuparsi del bambino della tua collega e tutti i bambini, e consolarli a vicenda. E ognuna delle due madri rimane nella propria competenza senza essere sopraffatte. E ci sono dei momenti veramente molto belli e abbiamo una riflessione su con loro, con che cosa ha a che fare questa cosa, perché è molto più difficile tranquillizzare il proprio bambino, perché c'è questo coinvolgimento emotivo e quando c'è questo grande stress e questo grande coinvolgimento, invece col bambino, diciamo, sconosciuto, tra virgolette, è molto più facile. E allora noi diciamo: se tuo bambino non riesce a tranquillizzarlo e lo dai a me, si tranquillizza in un minuto, tu hai la tua esperienza, ok, con me si tranquillizza perché io non ho questo coinvolgimento emotivo tanto quanto tu riesci a tranquillizzare il bambino della tua vicina distanza, perché non sei coinvolta in questo intreccio. E quindi si riesce a portare il tutto a un buon livello senza che loro si sentano in colpa, si sentano una cattiva madre. Ma noi andiamo a vedere quali sono i background che stanno dietro. Barbara, è quello che mi hai spiegato ieri, ha qualcosa di giocoso e di leggero e toglie anche un po' questa pesantezza di questo tema. È un tema complesso e attraverso questa leggerezza cercare di approcciarsi a questo, potersi scambiare i bambini e cercare di rendere chiari questi intrecci, questi problematici. È veramente molto bello. Forse ancora una domanda per te, Iris. Questa corporeità, che esperienza hai con queste giovani madri che molto spesso hanno vissuto di violenza fisica? Quando tu chiedi un riferimento alla corporeità, riescono a trovare un accesso oppure è difficile? Iris, di solito è difficile. Di solito è molto difficile. Ci sono molte ragazze che hanno una sensazione corporea disturbata, perché hanno un sacco di strati di protezione che si sono costruiti su di sé. Ci sono molte cose che non sono consapevoli, però se poi hanno preso fiducia e si accorgono che noi non vogliamo niente di male da loro, che è veramente un invito a trovare una casa nel proprio corpo in cui si possano sentire bene senza che ci sia una minaccia dall'esterno, senza che loro debbano avere paura. E forse di avere una punizione. E più a lungo sono da noi, più hanno fiducia in noi, e allora è più facile per loro. Lo faccio molto con l'osservazione del bambino, anche nel mio accompagnamento che faccio. Chiedo che cosa percepisci tu, come lo interpreti tu, come lo interpreto io. E se adesso, ma prova a vedere il tuo bambino finché gioca, che cosa percepisci nel tuo corpo? Prendo tanti momenti belli in cui per loro è più facile entrare in contatto. Allora all'inizio sono un po' insicure, allora dico ok, va bene tutto, e se adesso non sai niente va bene anche questo, e va proprio bene anche così, però c'è sempre qualcosa di piccolo, allora magari dicono. Adesso, ma potrebbe essere che adesso sento caldo. Ah sì, è vero, potrebbe essere proprio così. Adesso senti il caldo nel tuo corpo. Ah, dico, ah sì, allora è una cosa del genere. Allora riceve un livello molto bello, leggero. E se adesso dicono, ah, ma se sono seduta qui vicino a te, può essere che sei anche un po' agitata. Allora dicono, sì, è vero. Ah, l'ho percepito io, ma tu. Ma anche tu, è vero, sono agitata. Dico, ok. E più ci conosciamo meglio, più per te è facile percepire questa cosa quando io sono con te e nel momento in cui tu stai con il tuo bambino. E è molto importante capire quale può essere la strada o il ponte che ci porta a percorrere insieme questa strada. E è molto bello poter, che loro lo possano proseguire con il loro bambino. Iris e Barbara, hai detto così bello, in maniera così bella, il fatto che loro possano tornare a casa con se stessi, con se stesse, che possano vivere questo stare in casa con se stesse, perché sono molto rivolte verso l'esterno. E quindi costruire questa fiducia come basi, quindi partire dai momenti belli, dalla leggerezza e poi di nuovo cerchi di fare da modello. Iris, e di questo, come tu l'hai descritto, hanno mille antenne verso l'esterno e devono percepire, devono sentire tutto quello che succede, dov'è il pericolo, dov'è la minaccia, e più sono verso l'esterno, meno si percepiscono, meno percepiscono se stesse, meno percepiscono il loro bambino, e più noi riusciamo a portarle in contatto con se stesse, più riescono a vedere il loro bambino, e sono veramente dei cambiamenti molto belli. Se il loro bambino è lì, e il loro bambino ha il loro giocattolo e ritornano dalla spesa e saltano subito addosso al loro bambino con veemenza invece che osservarlo. E a noi magari facciamo un salto all'indietro e più passa il tempo, più imparano per esempio a non spaventare il bambino quando è un momento tranquillo, e allora magari bussano prima di entrare e osservano cosa sta facendo il loro bambino, e noi saltiamo di gioia quando questo succede, e allora le invitiamo a entrare, diciamo, ehi, guarda che cosa succede, e poi lo salutano con dolcezza. E quindi quello che loro hanno vissuto è questo superamento dei loro limiti. E che questa cosa viene interrotta, quindi i loro limiti sono stati veramente veramente superati. Per esempio, loro facevano un solletico finché non ce la faceva più, è quello che hanno vissuto. E loro è una cosa che fanno molto spesso, e qui li dobbiamo fermare. E per loro accorgersi, ah, in effetti adesso ho fatto un passo troppo lungo, e portarle a percepire questi sistemi di allerta precoce, per esempio capire che cosa è troppo per il mio bambino, però sono in grado di fare questa cosa se tornano a casa dentro se stesse. Barbara, come tu dici, sono piccoli passetti uno dopo l'altro, sono passetti proprio piccoli. Adesso vedo che Susanna ha scritto qualcosa e dice grazie per il commento. Una domanda ancora? Barbara, tu lavori anche con molte consulenze individuali, lavori anche al SEP? Sta passando un'ambulanza un attimo? Viene ancora una domanda che vorrei integrare da Ingrid. Dice che non c'è un grande pericolo che viene dato dai diversi modelli dell'assistenza, che un pericolo di concorrenza di questi modelli, oppure c'è il pericolo che le ragazze siano confuse da questi diversi modelli. Il tema della concorrenza l'abbiamo avuto per diversi anni, però adesso siamo riuscite, attraverso una supervisione costante, siamo riuscite a permettere al fatto siamo riusciti a permettere il fatto che ogni collega può essere così com'è, e per le ragazze è così che abbiamo questo sistema di persona di riferimento. Quindi no, io ho le mie ragazze con cui mi occupo, il mio filo rosso. Può essere che a volte non sia proprio armonico, però allora comunque, se non c'è questa grande armonia, allora la possibilità di rivolgersi a qualcun altro. Però dipende un po' dalle ragazze, e ci sono anche dei momenti nell'accompagnamento in cui si ha un grande stress, e in questo momento forse va bene andare da un'altra collega e fare un giro con questa. E Ingrid, per rispondere alla tua domanda, per fortuna ci sono ben delle differenze, ma non ci sono delle differenze che le confondono, perché non ci sono delle differenze così enormi. C'è ben una linea di base. Sì. Quindi penso che sia una domanda interessante, Barbara, adesso. Quello di cui tu hai parlato, anche questo discorso della concorrenza, penso che sia importante fare della supervisione costante. Un disturbo sull'audio? Vorrei ancora aprire un argomento, Barbara, anche perché spesso, perché molte persone lavorano in consulenza individuale, quello che mi salta spesso all'occhio è che abbiamo questo tema della violenza in diversi ambiti, a volte viene più in superficie, a volte meno, e anche dalla parte delle mamme, è un tema che porta molta vergogna, e spesso non si mostrano con questo, porta le persone a una sensazione di impotenza, di sopraffazione, e qui arriviamo a queste aggressioni. E vorrei di nuovo sottolineare che abbiamo queste due differenziazioni, quindi questa violenza che nasce dalla sopraffazione, e questa violenza che ha un carattere quasi sistemico, e quindi ha quasi a che fare con la sottomissione dell'altra persona, questa applicazione sistematica della violenza. Però comunque io vedo che Vedo delle madri che quando si mostrano con questo tema, quanto loro vengono occupate da questo, quanto si mettono in dubbio. Di solito non è quello che si immaginano come immagina di se stesse come madri. Come ti approccia a questo tema quando sei in una consulenza individuale? Un conto è se le mamme sono in una struttura e le possono essere accompagnate in maniera veramente così splendida, ma se tu le hai in una consulenza individuale, ti accorgi di questo? Oppure con quale frequenza incontri questa cosa? Iris, non è una cosa che incontro in maniera così frequente, ma la incontro. E quando le mamme raccontano di questo, e spesso, cioè ovviamente il tema della vergogna è molto grande, allora poi la prima cosa che faccio è le ringrazio di avere così tanta fiducia in me e che possano affidarsi a me nel mostrarmi questo tema. E io trovo veramente splendido che loro si fidino di fare questo. E che io sono volentieri disponibile a guardare questo tema con loro per quanto loro lo vogliono guardare. E sempre riesce se le mamme arrivano con questa disponibilità, si riesce sempre a creare uno spazio di benevolenza, benevolo, in cui possono mostrarsi. E possono portare verso l'esterno proprio le cose loro più intime, quando succede, quando si manifestano, magari quando la sera non desidererebbero nient'altro che il loro bambino non fosse mai nato, quando percepiscono questi impulsi di rabbia, oppure quello che una mamma mi ha raccontato che ha detto che si immagina di buttare giù il suo bambino nel gabinetto e quando me l'ha raccontato ha iniziato a piangere disperatamente, diceva che non si sarebbe mai potuta immaginare di poter avere dei pensieri e delle immagini così violente nei confronti del suo bambino e che per me è molto importante dire a loro che io apprezzo molto che loro si aprano su questo tema e che noi ce lo possiamo guardare e che possiamo guardare attraverso il lavoro corporeo, possiamo vedere quali sono le cause, quali sono le radici. Io dico sempre che tutto che è molto bello che quello che è dentro possa trovare una strada verso l'esterno, che però non può trovare applicazione con i fatti e per loro c'è una grande approvazione all'inizio, allora vediamo che nel momento in cui arriva un impulso di violenza così forte, che cosa si può fare per proteggere se stessa e il bambino e nonostante tutto trovare una possibilità per scaricare questa rabbia, per trovare un canale per questa rabbia, magari aspettare la prossima seduta oppure appena arriva il marito, uscire di casa e fare un giro e troviamo sempre una strada per questo. Però se io penso al passato, tutte le donne erano veramente molto sollevate, molto grate di averlo potuto esprimere senza sentirsi valutato, giudicato, senza essere state sgridate. È veramente stato così buono per loro aver potuto parlarne in questo spazio e raccontare solamente quello che a volte io penso, quello che io percepisco. E poi guardiamo che è veramente molto diverso da prima. È stato buono poter parlare di questo e percepirlo a livello corporeo e poter avere una nuova idea di come procedere. Barbara, è l'esperienza che anche faccio io, questo sollievo, se lo possono esprimere e senza venire giudicate, perché le mamme o i genitori che magari parlano di questo che accade in una situazione spontanea. Oppure sanno che hanno fatto qualcosa che non avrebbero dovuto fare, perché molti genitori hanno una consapevolezza di questo. E lo vivo anche molto questo sollievo di poter dare spazio a questo e anche poter parlare di questa cosa per poter trovare una strada e poter trovare anche che questa buona strada nel non giudicare e il fatto che la rabbia possa esistere e si tratta poi di trovare un canale e se hanno avuto queste esperienze di rabbia, di nuovo il tema è come posso approcciarmi a canalizzare questa rabbia che non ha mai potuto essere, a trovare un canale. Iris e poi questi sistemi di allerta precoce che noi andiamo a sviluppare sono importanti, poter vedere quando mi accorgo che io ho oltrepassato i miei limiti, come in futuro forse posso percepire con sufficiente anticipo questo superamento dei limiti. Anche qui è veramente molto complesso e di nuovo qua sono delle piccole idee, e però è un grande sollievo, proprio un grande molto d'aiuto poterne parlare senza giudizio e poi mostrarsi con questa situazione e poter lasciare spazio alla tristezza e poi anche avere questo sollievo a livello corporeo con queste lacrime che possono scorrere e che possano venire accolte in questa atmosfera benevola in cui può essere tutto quello che vuole essere senza giudizio. È veramente molto bello vedere come cambia il viso, come cambia il corpo, come cambia la relazione e si addensa. Barbara, con che strumenti PSE hai delle buone esperienze, soprattutto quando si tratta di canalizzare questa. Di trovare una canalizzazione. Forse è molto diverso, però, come hai detto prima, genitori che hanno vissuto di violenza su di sé hanno fatica a trovare questo accesso corporeo. Forse la base di sicurezza non è una buona idea. Puoi dire qualcosa su questo? Iris, come dici, è veramente molto individuale, dipende dal fatto se è possibile o no un contatto corporeo in una certa maniera. In questo accompagnamento io, per come sono io, sono abbastanza prudente e faccio un passo indietro e cerco di dare a loro più possibilità possibile. Percepisco. Cioè, cerco di rispecchiare quello che io percepisco, oppure descrivo i miei impulsi, dico che è una cosa che mi tocca molto quello che tu mi dici, per esempio, e ho l'impulso di sedermi un po' più vicino a te, se per te va bene. E allora magari ci proviamo. Spesso dicono, ok, volentieri. Allora io provo a proporre, va bene, adesso tu provi a vedere quanto io mi posso avvicinare e mi dai uno stop. Già c'è il tema dei limiti, o magari è possibile un contatto con i piedi, o forse è possibile un piccolo contatto con la mano. E quello che sta dietro a questo contatto è io sono vicino a te, tu non sei da sola, e ci ascoltiamo insieme e ci guardiamo insieme questa storia. E la strada che le mani fanno è molto diversa, molto spesso è già molto una cosa guarente il fatto che io mi sieda vicino a loro. Veramente fa già bene sapere che c'è qualcuno vicino a me, che io non sono seduta da sola. Barbara, tu hai detto prima permettere a loro di dire questo stop, di rispettare questo limite, oppure accorgersi nell'accompagnamento, quando mi accorgo di essere troppo vicina, dare parola a questo e dire sono stata troppo vicina e dare la possibilità di percepire com'è questo passo indietro. E di solito, cioè spesso è una delle prime esperienze che loro fanno, che dicono ok, posso mostrare i miei limiti, vengo vista e percepita in questo. Iris, sì, lo conosco bene quello che ti hai detto. Io sono una persona abbastanza impulsiva e seguo il mio impulso. Spesso c'è un momento, non così spesso, però magari c'è questo momento in cui mi metto troppo vicina e nel momento in cui mi accorgo, magari era un po' troppo veloce. E allora magari dico, ok, scusa, adesso sono stata un po' troppo veloce, può essere che io sia venuta troppo vicina a te e la persona dice: ah sì, è vero, allora mi scuso e vado, faccio un passo indietro e tu vai a sentire quanto mi posso avvicinare a te. E allora spesso le persone chiedono: ma come? Ma te ne sei accorta? Ma da che cosa te ne sei accorta? E allora io spiego: sì, è stata una cosa un po' troppo affrettata da parte mia, io me ne sono accorta, me ne sono accorta. E spesso poi quello che dicono è stato così, è stato mi ha fatto così bene sentire che tu ti sei accorta di essere venuta troppo vicina. Ok, io mi scuso e adesso andiamo a vedere insieme quanto ci possiamo avvicinare. Barbara, e già il fatto che tu ne parli porta una nuova consapevolezza in questo. Barbara, ancora una cosa che vorrei aggiungere, perché oggi abbiamo parlato spesso delle mamme. È così? E si sa anche dai risultati della ricerca che che le donne hanno in percentuale una maggiore percentuale di violenza fisica nei confronti dei loro bambini. E però si sa che quando i padri sono presenti, la violenza è più intensa e porta in una maggior percentuale di casi alla morte del bambino. Dalle donne è più frequente perché passano più tempo con il bambino. E un'altra cosa che è molto importante è che molti bambini vivono questo campo di violenza familiare tra i genitori in maniera sfaccettata, sia violenza psichica che fisica, e anche questo è un grande stress per tutto il sistema familiare. Iris, sì, come dici tu, i padri che hanno questa violenza più intensa, io qui ho avuto un accompagnamento dato inviato dal Tribunale dei Minori perché il bambino aveva fratture al bacino e ferite gravi. Ho avuto l'incarico di andare a vedere che cosa succede con questo bambino. E qui è stato veramente molto difficile perché il padre non voleva ammettere quello che era successo. La mamma stava dalla parte del bambino e si è separata, è uscita di casa, però non c'è mai stato un chiarimento su questo e il papà non era disponibile a fare una terapia. E per me è stato veramente al limite accompagnare questo e vivere questa situazione. E per me aveva anche un disturbo psichico. Però il momento decisivo è rimasto al buio, quindi ci sono stati un sacco di procedimenti, però è stata la prima volta che nel mio studio ho vissuto quello che succede a questo bambino con la sua violenza corporea, però attraverso una relazione veramente molto bella con la sua mamma è stato molto bello vedere che questo bambino ha potuto cioè vivere e iniziare la sua vita con un sacco di fiducia nel mondo. Barbara, un conto è se i bambini, cioè i genitori hanno la consapevolezza che è importante quello che fanno, e dall'altra parte invece c'è la negazione di quello che succede, che ha a che fare con strutture patologiche. La nostra ora insieme è passata, è stata velocissima, dice Iris. Un feedback che dice: grazie, è stato un lavoro molto, un intervento molto prezioso, porterò molto nel mio lavoro. Quindi ringraziamenti. Anna Tashler che ringrazia per quello che potrà portare nel suo lavoro. Ci sarebbero tante cose di cui si può parlare, quindi Iris ti ringrazio. È un argomento molto importante. Mi è piaciuto molto passare quest'ora con te. Mi sono divertita. Iris ringrazia. Barbara, forse vorresti ancora dire tu qualcosa ai partecipanti? Quindi Iris, da parte mia un ringraziamento a te, Barbara. Sono stata molto contenta di questo invito. Grazie a voi tutti, non posso vedere tutti, però grazie a voi tutte che eravate presenti. Grazie anche per i vostri interventi attivi. Ingrid, spero che tu ci sia ancora, Ingrid Trübenbach. Quindi. Tu hai fatto la domanda sulla mancanza di orientamento che potrebbe derivare dai sette diversi modelli. È una domanda che continua a lavorare nella mia testa e la risposta è no, non ha un'influenza, però ha a che fare con l'approccio che abbiamo. Siamo sette colleghe con sette diversi approcci, però davanti ognuna di noi. Quello che portiamo alle donne, alle ragazze, è che ogni persona è diversa, ogni persona ha la propria biografia, ma queste sette persone, queste sette biografie possono esistere una vicino all'altra, non c'è una migliore e una peggiore. E tra queste sette diversità puoi vedere che cosa ti tocca di più, che cosa ti attira di più, oppure da queste sette diverse cose cerchi di prenderti da una a una. Da una cosa una, da una cosa all'altra, e è importante avere una consapevolezza di questa, e penso che è quello che evita una concorrenza spiacevole, perché si dice: no, da questa collega non è così bene. No, si dice: ok, lei la fa diversamente da me, io lo faccio in questo modo, e l'altra la fa ancora in maniera diversa. E tu, per te, provi a vedere quale di queste sette bellissime possibilità porti nel tuo zaino e metti nel tuo zaino. Barbara, penso che sia una cosa molto bella che tu dici in conclusione, e è una cosa che ci potrebbe accompagnare in tanti periodi, quindi sia nell'accompagnamento dei genitori, ogni persona ha il proprio zainetto biografico, quello che io posso prendere è quello che va bene per me, per la mia famiglia, per non andare in questo campo di concorrenza, e perché è il nutrimento per l'invidia. E possiamo dire: ok, siamo tutte diverse e sei tu che decidi, non c'è il giusto e lo sbagliato, solamente un diverso. Quindi penso che sia un appello bellissimo in conclusione. Per rispondere a questa domanda di Ingrid. Quindi grazie a tutti voi per essere stati qui, grazie Iris, grazie a Sara, ho dovuto interrompere un po' di volte, è stato abbastanza veloce in un paio di occasioni, e quindi grazie per aver fatto questa cosa e sono contenta di vedervi un'altra volta. Iris, vi auguro una buonissima serata e fino alla prossima volta. Ciao.